Io sono nato a Firenze e a Firenze sono vissuto fino a che è successo questa spaventosa tragedia. Nel 1938 in Italia vennero emanate delle leggi contro gli ebrei, specificamente contro gli ebrei. Agli ebrei erano vietate delle cose che hanno dell'incredibile. Per legge gli ebrei non potevano avere il telefono, non potevano avere la radio, non potevano andare a scuola, non potevano esercitare le libere professioni, avvocati, ingegneri, architetti, medici e, come ho detto, anche docenti, non potevano assolutamente esercitare la loro professione. Quindi, e con successive e dolorose aggiunte, gli ebrei, che in Italia erano 38.000 su una popolazione di 40 milioni di abitanti, l'uno per mille, vennero emarginati. Questo termine emarginazione, che forse non so se vi è familiare, non lo era per niente per me. Io nel 38 avevo 13 anni e ricordo molto bene quei giorni che hanno portato nella mia famiglia lo sconforto, l'amarezza e anche la paura. Io veni cacciato da scuola. Gli ebrei non potevano frequentare né le scuole pubbliche né le scuole private. Mio padre lavorava come funzionario delle poste, è stato cacciato dal suo lavoro. Mia madre aveva una piccola pensione, ha dovuto chiudere la pensione. E così tante altre cose. Mio fratello lavorava in un albergo di Firenze e ha potuto continuare per un certo tempo, un po' mezzo clandestinamente. Ma dire che io sono stato cacciato da scuola è una maniera molto sbrigativa, che non entra nella profondità di questa storia. Come si può a 13 anni perdere tutti i compagni di scuola, tutti quei ragazzi con i quali io in definitiva ero cresciuto e con i quali io avevo stabilito dei rapporti di sincera amicizia, cordialità, giocavamo al pallone, qualche volta facevamo botte, ci sbucciavamo i ginocchi, le gambe, quel che è, e io li ho perduti da un giorno all'altro. E aspetto negativo, non ho mai avuto poi da loro una parola di solidarietà e di conforto, forse per paura, forse perché i genitori hanno detto loro di non perdere il tempo con quel ragazzo ebreo, che in fondo, se la legge era stata fatta, vuol dire che era giusta. E questi miei amici io li ho rivisti 4-5 anni fa in un incontro che abbiamo fatto e per il quale avevo preparato qualcosa, ma che poi non ho detto perché volevo rimproverarli della mancanza di solidarietà. Perché guardate, la cosa più funesta di tutta questa storia è stata la mancanza di solidarietà. Non so chi di voi abbia mai sperimentato questa terribile afflizione di non ricevere la solidarietà da un amico o da alcuni amici. Quanti di noi hanno dei problemi nella vita? Magari saranno problemi di poca importanza, ma quando noi siamo stati cacciati dalle scuole, dagli impieghi, dalle aziende, io ho qui una lista delle proibizioni, ci avrebbe fatto un gran piacere di avere qualcuno che ci dava la sua solidarietà. Questa solidarietà non è una parola insignificante, non è una parola di comodo, è un po' la sostanza della vita. Ognuno di noi col tempo si rende conto che non è la vita da consumare individualmente senza la presenza degli altri, cioè non possiamo vivere senza il calore degli altri, senza la presenza, senza, in una parola, solidarietà. Che la solidarietà poi qualche volta è una cosetta da niente, è una stretta di mano, una pacca sulla spalla, e qualche volta, come in quel caso lì, è una cosa che può costare anche cara. Io ricordo con mamma, quando scendevamo le scale di casa nostra, in quei giorni terribili, che i vecchi amici non salutavano più mamma, e mamma mi stringeva la mano quando vedeva questi amici che non le davano più il saluto di una volta. Mio padre, che camminando per strada era salutato con una certa reverenza da tante persone, non era più assolutamente salutato da nessuno. Sì, forse qualche eccezione, ma rarissima. Queste sono cose di una forza incredibile, nel senso che fanno sentire soli, fanno sentire isolati, fanno sentire senza punto d'appoggio. Questa persecuzione, in quella fase lì, che era un po' come è successo nel Sudafrica, quando i neri non erano uguali ai bianchi, quando non potevano andare in certi alberghi, quando non potevano andare nelle stesse scuole, questo vivere separati dagli altri, dissociati dagli altri, quando invece la grande vittoria è quella di integrare le persone, questa dissociazione, questa emarginazione è una cosa che per un ragazzo di 13 anni rappresenta un fatto incredibilmente negativo. Io ricordo la mia solitudine quando mi sono reso conto che non avrei più rivisto i miei amici, non avrei più giocato con loro. Questo può sembrare qualcosa di trascurabile, e lo è se lo si confronta con la tragedia di Auschwitz. Ma questa, che è stata la prima fase della persecuzione, la prima fase della persecuzione è stata la emarginazione. Cioè, a 13 anni un giovane ha il diritto a una certa spensieratezza, ha il diritto anche a un certo ottimismo, cioè di credere che la vita sia un fatto tutto sommato gradevole, facile, che una volta svolti i compiti scolastici o di riguardo nella famiglia, tutto il resto sia una passeggiata. Bene, a quel punto questa convinzione si è distrutta, perché pensate, gli ebrei non potevano nemmeno entrare in una biblioteca per leggere, era vietato anche leggere e pensare. È difficile rendersi conto di come giorno dopo giorno questi artigli penetravano nel nostro corpo ed arrivavano a determinare in certi individui una assoluta mancanza reattiva, mentre invece peraltro vi erano alcuni che erano che sapevano reagire a questa negatività, a questa ingiustizia, a questa infamia nei confronti di persone che non avevano commesso nessuna colpa. Voi sapete che l'accusa agli ebrei era un'accusa di totale inconsistenza. Pensate, i nostri persecutori erano dei cattolici, e pensate che Gesù era ebreo, che sua madre era ebrea, che suo padre era ebreo e che erano ebrei i 12 apostoli, e che Gesù parlava in ebraico, non parlava in latino. Quindi è stato un fatto non soltanto negativo e ingiusto, ma assolutamente impensabile. Impensabile che arrivasse poi a quel punto infame, dove è arrivato, di prendere tutta questa massa di persone e trascinarla in vagoni bestiame nei campi di sterminio. La fase dell'emarginazione in Italia è cominciata nel 1938 ed è andata avanti fino al 1943, quando la storia dell'Italia è un po' cambiata, perché ha abbandonato l'alleato tedesco per allearsi con gli americani e con gli alleati in generale, e firmando l'armistizio, e come reazione all'armistizio i tedeschi hanno occupato l'Italia, manu militari, l'occupazione violenta, dura, totale del paese, e portando in Italia le leggi della persecuzione nazista, le quali leggi prevedevano non soltanto l'emarginazione, ma l'annientamento. Questo è un fatto nuovo nella storia, nel senso che ingiustizie nei confronti delle minoranze ce ne sono state a dovizia, ma limitate al posto dove erano nate. Penso ai curdi e ad altre categorie, altre minoranze che sono state oggetto di persecuzione, ma per noi era stato riservato un sistema industriale organizzato fin nei più piccoli particolari.